dare il lieto annuncio ai poveri. Faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: E noi che dobbiamo fare? Rispose: Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure le gaccia dei sandali. Costui gli battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pura la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Parola del Signore. Si prepara ad accogliere forse il Messia, non lo sa ancora, non ha ancora molti dettagli. Siamo all'inizio della predicazione, all'inizio del Vangelo di Luca. Gesù ancora non si è fatto battezzare nel Giordano, ancora non è chiara qual è l'identità di costui che il popolo sta aspettando. E veramente non era chiara, non era chiara. I profeti avevano cominciato a parlarne da circa 5 secoli della figura di uno che avrebbe salvato di nuovo Israele, come una specie di nuovo Mosè, uno che avrebbe fatto ripassare Israele per altre acque. Già una volta erano passati per le acque del Mar Rosso per incamminarsi dalla schiavitù verso la libertà e conoscersi, e conoscere il Dio che li ha chiamati e li ha liberati. Poi ancora un rito quasi, una liturgia, di passare per le acque del Giordano per entrare a prendere possesso di questa terra che Dio gli aveva preparato, cioè decidersi per entrare consapevolmente nell'identità che Dio gli aveva finalmente conquistato. E poi durante il corso della storia di questo popolo si è andata formando questa immagine, l'immagine di uno che avrebbe inaugurato un nuovo giubileo, che avrebbe inaugurato un nuovo 50° anno, un tempo di grazia e di perdono, di guarigione, di riconciliazione, di restituzione della terra. Dunque ancora non si sa bene chi è costui, ma ci si è cominciati a preparare. E noi lo vedremo adesso, lo vedremo, costui verrà. Io vorrei spostare l'attenzione al nostro tempo. Abbiamo parlato di un primo passaggio del mare, di un secondo passaggio nel Giordano per entrare nella terra promessa. Abbiamo parlato di un momento in cui si può riconoscere il volto di costui che ci ridà un'identità credibile. Noi concretamente che cosa stiamo attendendo? Per cosa ci stiamo preparando? Qual è il prossimo mare? O non c'è nessun mare? ce n'è uno personale che noi abbiamo attraversato nel nostro battesimo. Ritualmente siamo entrati in una morte, ritualmente siamo entrati in una vita nuova, consapevolmente ancora no, ancora non ci è stato dato, forse non ce ne siamo ancora accorti. Se non ce ne siamo accorti ma ci è stato promesso, che cosa stiamo aspettando? Provo un po' a fermarti, sai, quando noi facciamo il riconoscimento delle nostre colpe all'inizio della messa, io sono convinto che raramente qualcuno in quei pochi secondi si ricorderà che cosa può mettere davanti a Dio. Però farebbe la pena, durante la celebrazione eucaristica, che uno si fermasse almeno a chiedersi che cos'è che lo ostacola rispetto a questa prospettiva, chiedendosi qual è l'obiettivo verso il quale si sta dirigendo. Che cosa sto aspettando? Signore, quale mare mi aprirai? O meglio, verso quale guado mi stai facendo passare? Qual è la prossima occasione in cui io potrò renderti gloria e trovare la mia identità? Qual è la prossima occasione nella quale io porterò a compimento la mia missione nel mondo e allo stesso tempo incontrerò il tuo Messia che mi viene incontro? Come è fatto questo? Sapete, ragionare così ci strapperebbe prima di tutto da una schiavitù, dalla schiavitù dell'ignoranza, che non conoscendo qual è l'oggetto della nostra speranza ci fa stare sempre nella paura. Così è l'ignoranza. Non sappiamo che vuoi da noi, non sappiamo se vuoi qualcosa da noi, non sappiamo dove stiamo andando, viviamo di paura, incrociando le dita che non succeda nulla, che non ci capiti qualcosa, che non ci va. Ma è questa la vita, è questa la storia, è questa la nostra vocazione, è questa la nostra elezione. Per questo ci hai fatti, per incrociare le dita tutta la nostra esistenza con la speranza che non accada quello che non vogliamo che accada. Allora, torniamo adesso al tempo in cui queste cose sono accadute. Guardiamo come si sono posti questi uomini. Ci abbiamo qua tre categorie. Giovanni Battista sta predicando il regno, sta dicendo questo regno è vicino, sta dicendo, cioè, guardate, state tranquilli, state allegri, perché la volontà di Dio non è più così alta, non è più così lontana, è diventata praticabile. E è stato fortunato Giovanni il Battista, sapete perché? Perché non ha trovato le nostre parrocchie, non ha trovato i nostri fedeli che gli avrebbero detto: mamma mia Giovanni, quanto è difficile, com'è difficile, ma troppo difficile, non si può, no, è difficile, ma come diciamo noi sempre, sempre, al davanti alle proposte che riguardano la fede, sempre, diciamo così. Questi invece si avvicinano a Dio. Che cosa dobbiamo fare? Molto concreto, molto pratico. E Giovanni risponde: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Dillo, fallo questo esorcismo questa volta. Tiralo fuori questo demonio che ti sta dicendo: mamma mia, due tuniche. A parte che molte tuniche ce ne sono rimaste ben poche, ma insomma, no. Due tuniche ne dia una a chi non troppo difficile. Si può fare, come si fa, di quale tuniche stai parlando? C'è una divisione nell'armadio che mi costa un po' darla a qualcuno. Chi ha una identità chiara faccia parte di quello che ha, a chi sta brancolando nel buio, chi sta in piedi di San Paolo veda di non cadere e sia semmai un segnale per orientare chi in piedi non riesce a stare. Chi ha compreso qualcosa non usi in modo scoppioso quello che sa, ma aiuti e rialzi chi sta nelle tenebre dell'ombra di morte e lo riconduca ad una speranza certa. Ricostruisca in lui una fede autentica e consapevole. Lo faccia entrare dentro una dimensione in cui la carità è veramente tangibile. Allora, anche alcuni pubblicani, guardate come è Luca, no? Come è preciso, dice: adesso se io racconto che vengono le folle e dicono a Giovanni che dobbiamo fare, Giovanni dice: date la tunica a quegli altri, tutti a posto. E dice: ma io che sono pubblicato. Bene, c'erano pure pubblicati. Allora si avvicinano i pubblicati e dicono: e noi che cosa dovremmo fare? Qua Giovanni è preciso. non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. I pubblicani vivevano di questo, vivevano di tutto quello che riuscivano a raggranellare oltre quello che era fissato. Per questo erano invisi a tutti. Allora direbbe Giovanni: esigete il giusto, esigete il giusto. Queste parole in questo Natale quanto sono vicine alla nostra realtà personale? Ditemi un po'. E qua divideremo l'assemblea non in due, ma in quattro, in sei, in otto, in sedici, non lo so. Cosa è giusto? Quanto è giusto? Chi può stabilire quello che è giusto? Sappiamo che in questo momento tutti fanno una grande difficoltà a dire ciò che è buono e ciò che è giusto, vanno proprio in termini di esazione, capite, no? Quello che ci sta mettendo un po' in difficoltà tutti quanti. Ma ancora un'altra categoria, una categoria diremmo noi, quelli erano peccatori pubblicani, diciamo in qualche modo, ma i soldati, quelli erano proprio fuori, sapete che nel cristianesimo nascente i soldati non potevano accedere a certi uffici della Chiesa, perché? Perché erano assoldati da qualcuno, quindi non potevano disporre della propria volontà in modo consapevole. Come te che sei assoldato da qualcuno e non puoi disporre, per esempio, di non lavorare la domenica, di non poter fare certe cose, non puoi disporre. La tua vita è condizionata in qualche modo da una logica, da un modo di pensare che è quello dell'epoca in cui ti trovi. Allora arrivano i soldati e dice: e noi che dobbiamo fare, Giovanni? Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Che vuol dire? Se siete in una condizione in cui non potete usare della vostra libertà appieno, non vi rifate sulla libertà degli altri, non approfittate per angariare la realtà degli altri. Tu dici: ma come lo fanno questi? Quando un uomo non può disporre consapevolmente della propria volontà, si lamenta e si rifà volentieri sulla moglie, sul marito, sui figli, su tutti quelli che gli stanno intorno, o sui suoi sottoposti, ovunque si trovi, proprio come accade qualche volta nella realtà militare. Allora, quando Giovanni ha risposto a queste domande, l'attesa del popolo si fa ancora più forte, perché tutti si domandano, tutti si chiedono interiormente: se c'è una parola per quelli, una parola per i pubblicani, una parola per i soldati, tutti stanno a dire, ma allora c'è anche per me. E si ravviva la speranza. Questo potrebbe accadere nella nostra assemblea, durante la celebrazione, soprattutto in avvento, quando si parla di questo regno che è vicino, ognuno potrebbe dover dire: ma io come lo aspetterò? Cosa riguarda me? Come mi cambierà? Che sarà questo Natale per me? Qual è la vita che io rifonderò grazie al prestito che Gesù mi farà in questo Natale e che non esigerà più indietro? Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro: forse è Giovanni quello che dobbiamo aspettare. Allora Giovanni lo dice chiaramente: guardate, io vi ho battezzati con acqua, il Cristo quando verrà vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Sciogliamo questa cosa. Che cosa fa Giovanni? Cioè, cosa fa la predicazione? In questo caso io sto facendo un po' la parte di Giovanni. Cosa fa la predicazione? Può salvarti? Dimmelo. La predicazione può salvarti? No, non può salvarti. La predicazione a malapena ti raggiunge. Tu, se la capisci, dici: ah, bella, mi interessa, mi piace, stasera l'ho capita. Ma ti salva? Non ti salva. La parola l'hai ascoltata? Ti ha salvato mentre l'hai ascoltata? Non ti ha salvato. Forse l'hai capita, forse desideri ritenerla dentro di te, ma dovrai attendere. Allora dice qua Giovanni: io attraverso questo annuncio ti metto davanti a un Giordano che si aprirà per te. Sapete che Giovanni predicava al Giordano? Cioè, io ti metto davanti alla possibilità di fare un passaggio e di entrare nella tua terra promessa. L'annuncio serve a questo, a farti capire che oggi Dio ti offre la possibilità di passare un mare e di abitare casa che ha preparato per te, la tua propria identità. Ma quando verrà colui che stiamo aspettando, costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Gli apostoli sapevano che voleva dire, lo avevano praticato, lo avevano conosciuto, avevano ascoltato le sue parole, i suoi insegnamenti, visto i suoi miracoli, ma ci vorrà la Pentecoste per entrare in questa consapevolezza. Allora guarda come funziona la Chiesa, funziona così. Oggi qua la Chiesa ti dice rallegrati, tutto quello che ti viene annunciato oggi si produrrà nella tua vita. Tu porti questa speranza dentro di te, la irrighi con la fede, la nutri con la carità, la fai crescere finché giunga alla sua età adulta, la tua speranza, di questo stiamo parlando. Poi Gesù, un giorno, ti aprirà alla visione del volto del Cristo. No, non pensare ai miracoli, ti aprirà una comprensione autentica della sua volontà sulla tua vita. E quel giorno tu dirai, amen, sia fatta la tua volontà. Ecco, io sono l'ancella del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Quella parola che io di là dal Giordano non ho capito, ma ho ritenuto. Non l'ho compresa totalmente, ma l'ho tenuta dentro di me, l'ho osservata nel mio cuore, l'ho meditata, l'ho tenuta viva, aperta, sveglia, finché tu a mezzanotte arrivassi, aprissi le porte e io con questa umile lampada potessi entrare a fare comunione con te. Eccomi, sono pronto. Quel giorno io ti dico, costui aprirà veramente una strada nel deserto. Veramente ti mostrerà una via appianata sulla quale camminare agevolmente, ti nutrirà come non sei stato mai nutrito, ti porterà, tu che ti sei sentito sempre disorientato, ti costituirà, tu che sei stato sempre disperso e debole e fragile, ti darà una forza che tu non conoscevi. Allora capite verso che cosa noi ci stiamo preparando, fratello? Questo è l'oggetto della nostra speranza. Io lo so che dentro il vostro cuore sono due sentimenti: uno che dice sì, è vero, che bello, come mi piace, e l'altro dice sì, ma come si fa? Non è possibile, è troppo difficile. Guardate che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi: a voi lo dice, e a me compreso. Dice: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste. Imparate a supplicare e a ringraziamenti, imparate pure a ringraziare. E la pace di Dio, che è il Cristo, non è un sentimento la pace, non è la tranquillità dell'anima, è il Cristo la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, cioè ogni capacità di comprendere. Custodirà i vostri cuori, cioè terrà in serbo questa speranza che ora sta nascendo, e i vostri pensieri in Cristo Gesù, e in Lui, lo aggiungo io, ma San Paolo sarebbe d'accordo, in Lui lo porterà a compimento, lo manifesterà totalmente. Sia questo l'augurio di Natale che la Chiesa ti fa in questo momento. Rallegrati, sii felice, sii contento, tutto questo accadrà. Padre Santo e Misericordioso, hai messo al centro della nostra esistenza il seme della speranza, e che crescesse in pace nell'attesa della manifestazione del tuo Cristo. Noi abbiamo pensato, desiderato e atteso che a questa manifestazione anche noi avremmo partecipato, ci saremmo conosciuti per quello che siamo veramente, per quello che tu hai voluto da sempre e per il fine per il quale ci hai chiamati all'esistenza. Preparaci a questo incontro, abilitaci a riconoscere i segni del Messia, facci vivere nella concordia, nella carità, questo tempo di attesa. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, che la tua Chiesa le ha insegnato ad attendere i tempi della semina, fino alla mietitura. Fa che la Chiesa in questo tempo riconosca la realtà dei suoi figli, anche là dove sembra nascosta e oppressa da molti peccati, da molte difficoltà. Non permettere che ci sia mai un muro tra chi hai chiamato a dispensare la tua grazia e chi hai eletto per riceverne il beneficio. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che giacciono nell'ombra della morte, che vivono con difficoltà questo tempo, che portano nel cuore sentimenti controversi, che non riescono ad attendere, a sperare la tua salvezza. Metti loro un sentimento nuovo, una speranza nuova. Si aprono volentieri a questo incontro per il quale li hai chiamati, dalle tenebre, dalla tua ammirabile vita. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo anche per quelli che in qualche modo ci fanno del male. Colmali dei tuoi beni. Mettici al riparo, tuttavia, dalle loro insidie e dalla loro arroganza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, come hai aperto le orecchie a questi tuoi figli, perché ascoltassero e accogliessero volentieri il tuo annuncio e la tua parola di salvezza, da loro anche un tempo in cui possano incontrarti, veder germogliare il giusto dentro la loro esistenza, veder portar frutto questa parola che tu oggi hai posto nel loro cuore. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.